19:31 sul cronometro di TMV Radio. Le grasse risate tra un blocco e l'altro, tra un fuori onda e l'altro.
Ci sarà un perché per tutto questo, no?
Non c'è dubbio, lo scopriremo presto, tra l'altro. Nel giro di 7-8 giorni.
Penultima,
Penultima puntata, assolutamente sì, in quasi concomitanza dell'ultima giornata di campionato. Un elemento ovviamente del tutto casuale, quello che ci porta a salutare per la penultima volta Scanner e Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi, bentrovati e bentornato.
Un grande abbraccio, caro Giulio. Giusto in tempo.
Spero di poter ridere con voi.
Beh, speriamo di sì, c'è sempre un buon motivo per ridere, speriamo non delle nostre domande.
No, ecco. No, comunque delle perle del Cecca, poi ti faremo avere il file completo, aggiornato, con tutte le cavolate che ho scritto.
Sì, MP3 che sta avendo un grande successo su Spotify. Detto tutto ciò, siamo arrivati al gong della stagione, quindi è il momento, Giulio, di fare così un po' le carte a quanto abbiamo visto in questa stagione, analizzando più punti di vista, più prospettive. Uno degli elementi di sicura novità e curiosità già dagli albori della stagione 21-22 era la parte relativa a DAZN e in generale a come i broadcaster all'interno di questa divisione così complessa, se ci mettiamo dentro anche le coppe europee, che i broadcaster stessi hanno offerto, no, agli spettatori.
Ma la mia presunzione in particolare è quella di fare una fotografia, no, attraverso Scanner. Cosa voglio dire? Voglio dire che non credo di esprimere un'opinione personale se dico che la stagione televisiva è stata fallimentare. È stata fallimentare perché il servizio di chi si è assicurato i diritti della Serie A non era tecnicamente all'altezza di offrire quello che era stato offerto in precedenza. C'è stata una moltitudine indescrivibile di disagi da parte dell'utenza che si è praticamente vista costretta a accettare questo stato di cose, se no le partite non si vedevano. A breve dovrebbero esserci dei cambiamenti, perché mi pare evidente che forse DAZN ha fatto un passo davvero molto lungo, che la partnership con Team non ha dato i risultati che si sperava, e quindi si è pronti a intervenire in questa, diciamo, nelle maglie di queste di questo confronto, di questo dualismo, e chi interverrà? Sky, si parla di Vodafone, si parla
di Amazon,
di Prime Video. Che sotto il profilo della qualità della trasmissione comunque ha mostrato di essere superiore. Io questo lo dico davvero da utente. Con DAZN ho avuto grosse difficoltà, e lo dico utilizzando la connessione e l'account in posti diversi, dove con l'alimentazione, chiamiamola Wi-Fi, altri canali, altre app funzionavano perfettamente. Sì, molto male.
Questo direi che è un dato obiettivo, condiviso e condivisibile oltretutto, e che dovrà essere comunque un elemento di riflessione in quest'estate in vista della prossima stagione, perché lo ricordiamo, c'è un accordo comunque triennale che vede DAZN protagonista, con partnership o meno. Però il tessuto, diciamo, connettivo da un punto di vista di internet su cui si basa, quello è. Altre app però sono riuscite a offrire un servizio diverso, migliore.
Ragazzi, se guardate Sky su internet con il wifi di casa è perfetto. Io non sto facendo pubblicità, posso dire di Prime Video, ti dico di Netflix, i film, le serie, quello che volete. L'app di DAZN non funziona, punto.
Non ti arrabbiare però, Giulio, è stato chiarissimo il messaggio che hai mandato.
No, Ma è tanto e lo volevo mandare, perché se no, scusa, poi si sta qui e si prende quello che arriva. L'abbonamento si paga, quindi sarà bene che il servizio venga erogato, no?
Sì, su questo non c'è dubbio. Ecco, a proposito della stagione televisiva, hai già espresso il tuo parere. Devo dire che se magari da questo punto di vista non c'è stata grande soddisfazione per Giulio Dini, dal punto di vista pratico, cioè di quelli che muovono il pallone in campo, come si va? Cioè, qual è l'analisi
è
da
stata
fare?
È stata una stagione divertente. È stata una stagione divertente, molto divertente, perché c'è stata grande competizione fino all'ultimo, quasi all'ultimo anche per la Champions, insomma direi per tutti gli obiettivi, dallo scudetto alla lotta per non retrocedere. I cosiddetti rosiconi, anche se è un'espressione che non mi piace, dicono, per non sottolineare il successo del Milan, che comunque è stato un campionato scadente, se questa scarsa qualità la si deve riscontrare in ambito europeo, poi ne parleremo. Sicuramente un livellamento ha giovato. Se in Europa non si deve vincere mai, meglio che perlomeno in Italia ci sia più competizione. Sono d'accordo che il livello non sia altissimo, ne abbiamo parlato in una delle recenti puntate di Scanner. Abbiamo parlato addirittura di una sorta di A2. Ora non ho riguardato la classifica, però con la vittoria dell'Empoli forse sono 6 le squadre sotto i 40 punti, però posso sbagliarmi. E quindi c'è un problema evidente che deve essere risolto da chi si occupa nelle istituzioni, dalla Federcalcio, si deve attivare per ridurre il numero di partecipanti al campionato di Serie A, e non credo che aumentando la competizione, l'interesse e la qualità poi vada dei club, dei presidenti, e quindi anche della possibilità di ottenere gli stessi, perlomeno gli stessi ricavi che si ottengono adesso, e che probabilmente è il motivo per cui si è tutti così in blocco, tutti si è, e mi riferisco alla Lega, contrari a ridurre il numero dei partecipanti.
Giulio, in attesa della finale della Roma, che potrebbe riportare in Italia una competizione europea, anche se è la terza in ordine di importanza ed è la neonata Conference League, sotto questo punto di vista la Roma quanto sposta, e nel caso di vittoria soprattutto della Conference League, quanto sposterebbe il tuo giudizio sull'andamento delle italiane in Europa?
No, rido perché vi ricordate quando a Scanner raccontammo che sarebbe stata introdotta una competizione, sì, per far partecipare quelle nazioni, diciamo, indietro, e quindi far accedere.
E così è stato.
Stavamo parlando dell'Italia, è la nostra competizione.
Assolutamente.
Fine, sì. ci troviamo a sperare di vincerla. Ora, ho guardato chi parteciperà alla prossima Conference League, c'è il Villarreal, è stato protagonista in Champions, per l'Inghilterra ci sarà il West Ham, ma è chiaro che facciamo il tifo per la Roma, perché ci fa male terribilmente essere così indietro, però il gap con l'Europa è davvero grande, ci sono tanti elementi che concorrono a farci essere poco competitivi, qualche solone lo risolve con il monte ingaggi, e quindi ne fa solo una questione economica. Io credo che sia proprio una questione complessiva, culturale. Ne abbiamo parlato in passato, forse addirittura non questa stagione ma quella precedente, anche di quanto si corra in Europa rispetto al campionato italiano, e quindi questo significa che è un atteggiamento mentale. Anche se in Italia un po' il calcio sta cambiando, cominciano a farsi largo allenatori che hanno una mentalità diversa per l'italiano tradizionale, vecchio stampo, quasi sconsiderata, no? Difesa alta, ritmi elevati fino alla fine, si gioca, si spinge, si cerca di vincere, però questo è quello che porta poi i successi in Europa, ecco, insieme a tutti gli altri ingredienti che ora non abbiamo il tempo e il modo di affrontare, però sicuramente speriamo magari che una vittoria in conference possa essere di buon auspicio, ma di solito gli italiani non fanno tesoro per reinvestire, no? Noi acquisiamo il risultato, direi l'europeo ce lo dice in maniera eloquente, e poi si continua come abbiamo sempre fatto.
Caro Giulio, mentre il pullman del Milan è su Corso Sempione e raggiungerà poi anche Piazza Duomo, ti volevo segnalare che, visto che insomma tu sei un grande cultore del fair play finanziario, ho fissato un appuntamento a Parigi tra un paio di giorni fra te e Al-Khelaifi per parlare ovviamente di questa nuova formula del fair play finanziario che permette di dare a Mbappé 130 milioni così e poi una trentina, 35 insomma per i prossimi tre anni. Quindi volevo sapere, ecco, se eri interessato a far due chiacchiere, magari ci aggiungiamo anche la Superlega nel mezzo.
Ma hai parlato del diavolo e dell'acqua santa in questa domanda, perché effettivamente ora è chiaro che il Milan ha una gestione impegnativa, però mi pare che nel campionato italiano sia al quinto posto.
Come Monte Ingaggi, sì. Anche per il discorso del Monte Ingaggi, certo, sì.
È il corretto?
Sì, io se non ho capito male, o è il quarto o quinto Monte Ingaggi della Serie A? Di sicuro, insomma, ci sono 3-4 squadre, Juve compresa, che ce l'ha più alto. Sì.
Certo, io non posso che rallegrarmi di questo risultato, perché questo significa, e perlomeno in Italia, fare calcio, e per fare calcio si intende produrre qualità e accrescere le potenzialità attraverso un programma anche di crescita dei singoli calciatori, è possibile, perché non dimentichiamoci che accanto al grande ex capitano non giocatore Ibrahimovic, perché mi sentirei di definirlo così, poi il Milan è fatto anche di tanti giovani che stanno crescendo e non sono i cosiddetti top player. Per quello che riguarda il fair play finanziario, sarà un gioco davvero davvero difficile da parte delle squadre italiane, perché quello che conterà sarà il cosiddetto fatturato, saranno i ricavi, per cui i club dovranno essere particolarmente bravi a sfruttare al massimo tutte le potenzialità e quindi non aspettare soltanto la manna dal cielo dei diritti televisivi, ma il marketing, il ticketing, ma anche la produzione dei calciatori, perché abbiamo visto bene comunque anche nei top club nessuno è incedibile, perché più alto è più alti sono i ricavi, più sarà possibile spendere quella che sarà la percentuale finale, non nella fase di transizione, nella quale, se non sbaglio, Nick, non siamo neanche entrati, per cui sì, il Paris Saint-Germain spende quello che gli pare, ma potrebbe probabilmente spenderlo lo stesso per gli elevatissimi ricavi. Comunque si arriverà al 70%, dicevo, che è la cosiddetta fetta disponibile, la quota disponibile per ciascun club per rimanere dentro il fair play finanziario, un fair play finanziario che sarà sicuramente severo, perché si prevedono retrocessioni da una competizione all'altra, delle sanzioni di vario genere. Il precedente fair play ci ha lasciati piuttosto perplessi, perché la certezza della pena non era stata assicurata. Vediamo cosa succederà per il prossimo, ma i club italiani saranno chiamati ad essere particolarmente virtuosi.
Giulio, quest'anno per la stagione 21-22 gli stranieri sono stati il 62,3% dei giocatori scesi in campo in Serie A. In Premier League, per intendersi, la percentuale è superiore, 65,8. Poi di mezzo, ovviamente, come sempre, c'è la qualità.
Ma la Premier League ha un numero così elevato? Anzi, direi che la Premier League è la dimostrazione che fare un eccessivo ricorso agli stranieri poi abbassa il livello di qualità del calcio nazionale, perché l'Inghilterra non vince un trofeo da tempo dal 66, se non sbaglio.
Certo.
Quindi cioè, è una cosa gravissima. Ora, si prende sempre la Premier come esempio, è un esempio di prodotto straordinario che permette anche a club piccoli di assicurarsi grandi giocatori. Loro perlomeno hanno introdotto dei paletti qualitativi e quindi devono essere calciatori con determinate caratteristiche nazionali, questo potrebbe essere un primo passo oltre, ve lo dico chiaramente, alla eliminazione del decreto crescita, perché obiettivamente è uno strumento finanziario, un beneficio fiscale che doveva andare a vantaggio della società civile e imprenditoriale per il cosiddetto rientro dei cervelli, e invece ha creato un acquisto indiscriminato di calciatori anche sconosciuti, sul presupposto che il loro ingaggio sarebbe costato al club di destinazione la metà. Il nuovo emendamento, visto che il decreto crescita è stato confermato con grande sorpresa di tutti, direi, prevede che comunque ci sia una soglia del milione dei 20 anni, quindi praticamente la nuova forma di decreto crescita inciderà in maniera significativa sui settori giovanili. Non sarà più possibile acquistare calciatori stranieri godendo di questo beneficio fiscale, perché ovviamente un milione lordo sotto i 20 anni è difficile ipotizzarlo, a meno che non si tratti di top player che comunque, stando ad oggi, si dirigerebbero in altri campionati.
Giulio,
sì.
No, se volevi concludere il discorso, perché c'ho da farti una domanda sul VAR, quindi sono bello carico.
Vai, anch'io. Ecco. Sono anni e sono carico.
No, no, quello sì, no, però siccome conosco il tuo punto di vista sul VAR, che non deve essere Moviola. No, aspetta.
Ma non è un punto di vista, Nick.
Una scelta, un dato oggettivo.
Non me la fa la domanda.
No, non te la fa la domanda. No, ti stavo dicendo, visto che per i playoff, per le semifinali e la finale anche della Serie C verrà introdotto il VAR, anche in Serie C, ti chiedo, siamo pronti anche per la C, visto che comunque ci sono già problemi in A e in B?
Ma allora, una domanda che non condivido. Allora, vabbè. Quando vado a vedere una partita che non ha il VAR, vi confesso che mi manca.
Oh.
Cioè, no, ma si è sempre detto che il VAR è uno strumento utile, no?
Sì.
Il problema del VAR è che lo abbiamo visto nascere e poi l'abbiamo visto rimodificare, è che non è correttamente applicato dalla classe arbitrale. Cioè, regolamento alla mano è diventata una moviola in campo. Né più né meno, perché l'errore, ripetiamolo per chi ci ascolta e magari è interessato a questo aspetto, l'errore deve essere chiaro ed evidente, cioè non si può vedere se tocca il dito e sposta appena, e quello lì è una moviola. Allora, se moviola deve essere, utilizzando il VAR, diamo modo alle squadre in campo di chiamarla questa moviola attraverso il famoso challenge, e già che ci siamo mettiamo anche questo benedetto tempo effettivo che permetterebbe al calcio di elevare la sua la sua qualità e si eliminerebbero tantissimi comportamenti sbagliati.
Giulio, che stagione è stata questa sotto il punto di vista della giustizia sportiva?
Ma questa è stata una stagione alla volemos e bene. Perché sì, ora ce ne occupiamo con Federico Orso anche in Var Room il mercoledì e veramente abbiamo affrontato tutti i temi dalla discriminazione territoriale, razziale e alle frasi ingiuriose, gli inadempimenti o le omissioni in ambito finanziario, se non addirittura ad una finanza creativa qual è stata quella del cosiddetto caso Plusvalenze. E in tutti scordavo anche, perché ce lo siamo messi dietro le spalle, ma è molto vicino a noi, tutti i rinvii dovuti al Covid, nonostante il regolamento varato in un secondo tempo dei 13 giocatori. In tutti questi casi, se non in primo grado, ma in secondo grado, si è finiti per annullare, diciamo, la gravità del fatto, diciamo, la cosiddetta e modificare la sanzione. Spesso e volentieri si è passati dalla squalifica alla sanzione pecuniaria, anche laddove il regolamento non lo prevede, per cui sotto le partite rinviate a causa Covid sono state rigiocate tutte, nonostante si fosse previsto che non doveva essere così, che se le squadre avevano 13 effettivi dovevano comunque scendere in campo. Si sono rigiocate tutte, hanno inciso in maniera, a mio avviso, significativa anche sul corso del campionato, perché si sono giocate in un periodo davvero distante da quando avrebbero dovuto essere giocate. Abbiamo appreso dalla giustizia sportiva che possiamo dare ad un calciatore una valutazione qualsiasi e metterci d'accordo col club di destinazione, magari per fare uno scambio allo stesso prezzo per sistemare il bilancio. E questa è una cosa incredibile, ragazzi, perché poi si parla di indice di liquidità, ma voglio dire, bisogna partire da dei principi, a parte il fatto che secondo me e Federico e la procura e poi il tribunale e poi la corte anche d'appello federale sono cadute in un grandissimo equivoco, perché sono andati a parlare della valutazione del calciatore quando il problema era il sistema che era stato messo in piedi, ma non perché io sono il Torquemada delle plusvalenze, io non voglio inquisire nessuno, io voglio che in questo paese le regole, se ci sono, vengano rispettate, chiunque si trovi a rispettarle e chiunque si trovi a farle rispettare. E purtroppo devo fare questa amara constatazione che la giustizia sportiva è stata fino ad oggi estremamente di manica larga.
Giulio, visto che giovedì c'è l'ultimo appuntamento con MLS Breaking News, ti chiedo a questo proposito se questo modello può essere applicabile oppure no anche in Italia.
Paradossalmente dovrebbe essere applicabile, perché il nostro si preannuncia per qualche tempo un calcio povero, nel senso che sarà molto meno competitivo, perlomeno in Europa. Questo dovrebbe creare più competizione in Italia, perché i cosiddetti grandi club effettivamente hanno difficoltà finanziarie, inutile ripeterlo, lo abbiamo detto tante volte. Paradossalmente chi ha più liquidità non è nelle prime 5 posizioni del campionato, e questo porterà equilibrio. Un altro modo per portare equilibrio è ricorrere a modelli più democratici, diciamo, dove però davvero le spese pazze sono davvero sono estremamente controllate, e dove però si dovrebbe fare una grande disparità di trattamento, perché il numero, si tratta di un campionato con un numero chiuso, e quindi non sarebbe davvero rappresentativo, secondo il nostro modo di intendere il calcio, come calcio, il cosiddetto calcio del popolo, quello che nasce dalla strada, quello che si esprime anche attraverso il campanile delle piccole le realtà, che è culturalmente molto lontano dal sistema americano, che non potrebbe neanche comprenderlo una cosa del genere. Per noi è vita uno scontro quasi nel quartiere, figuriamoci fare un campionato con un numero di club fissi, sarebbe inipotizzabile, però qualche strumento come il draft potrebbe essere una cosa simpatica.
Giulio, negli ultimi due minuti, in un certo senso la discussione è tornata in auge per la questione Mbappé, se vogliamo. Però ti chiedo, analizzando la stagione in cui di fatto è nato in un certo qual modo il progetto Superlega, anche se ha avuto una vita poi assai breve, ti chiedo in tutto questo dove a tuo avviso finiscono le storture del progetto della Superlega e inizia però la favola raccontata da molti del calcio del popolo?
Io alla favola del calcio del popolo credo.
Io no.
È vero. Come?
Io no, Giulio.
No, perché fai il disincantato, cioè mi vuoi dire dove si va a finire, ma non è quello che vorresti.
In parte.
In parte. Vabbè, te sei un grande appassionato dello sport statunitense e quindi dello sport spettacolo, ed è anche questo un tema estremamente ricorrente, ma proprio per quello che ti dicevo io, nella cosiddetta vecchia Europa è un concetto che un pochino si farà fatica a farlo digerire alla gente. Poi se viene imposto d'imperio, a meno che non avvenga una rivoluzione armata, continueremo a misurarci nei nostri territori, però il modello di Superlega era un modello, così come è nato, per continuare a spendere in maniera indiscriminata, giustificando comunque un aumento dello spettacolo. Io francamente a questo aumento dello spettacolo credo fino a un certo punto. Vi confesso che vedere ogni anno in Champions le solite semifinali più o meno mi ha stancato, lo trovo noioso. Si riesce a vedere una partita davvero bella anche in Champions con i cosiddetti top club della Superlega, una su quattro. Lo spettacolo arriva dalla competizione e anche dalla possibilità della alternanza, che poi ci si finisca in qualche maniera, perché le logiche della finanza portano esclusivamente lì. Questo diciamo che come gira il mondo, il calcio non sarebbe sicuramente il primo a virare su quella strada.
Un abbraccio Giulio, a lunedì prossimo.
Ciao a voi, ciao, ragazzi, Giulione. A lunedì.
Ciao. Noi torniamo domani a partire dalle 17.
Ciao.